Buongiorno a tutti voi, io sono Angela, vi parlo da Radio Missione Francescana. Con me in studio, davvero ed è un piacere, gli diamo il benvenuto, Monsignor Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale della zona seconda o due di Varese, non lo so come...
Seconda
di Varese, che è stato nominato dal 29 giugno 2018 vicario episcopale di questa zona. Chiederemo a lui che cosa vuol dire, qual è il suo compito, qual è il suo ruolo, che cosa ci può dire dei suoi desideri rispetto alla città di Varese, al territorio che andrà ad amministrare, no? Però un pastore innanzitutto, perché viene come prevosto, è stato per l'ultima volta prevosto di Rho e poi è stato parroco in diverse parrocchie, quindi gli diamo il benvenuto, grazie di essere venuto e lo ringraziamo ancora per questa sua presenza. Buongiorno a lei.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana e grazie per questo invito.
Bene, con noi c'è anche il professor Giampaolo Cottini che poi porrà alcune domande anche a Monsignor Vegezzi.
Buongiorno a tutti.
Bene, la ringraziamo per questa presenza che diventa anche un momento di incontro per i nostri radioascoltatori e anche con la città di Varese in questo periodo d'avvento che ci prepara al Natale. Però innanzitutto vogliamo cercare di conoscerla e di capire quali sono i compiti che le sono stati affidati come vicario episcopale in qualità di rappresentante dell'arcivescovo.
Anzitutto proprio questo compito, il vicario episcopale è colui che rappresenta l'arcivescovo in questo territorio della zona di Varese. La nostra diocesi è divisa in 7 zone pastorali e la zona di Varese, come lei diceva prima, è la zona seconda oppure anche zona 2 ed è la zona più vasta della nostra diocesi e consta di 235 parrocchie e 285 sacerdoti più una ventina di diaconi permanenti sparsi appunto in tutto il territorio, senza poi contare gli ordini religiosi con dei frati eccetera come questi, no? Che il mio compito è appunto di rappresentare l'arcivescovo presso queste comunità pastorali e il mio compito è quel modo particolare di seguire da vicino i sacerdoti. Proprio per questo in questi primi mesi del mio ministero di vicario episcopale ho incontrato quasi tutti gli 11 decanati la zona di Varese, ne ho incontrati 8 e di solito al martedì è il giorno dedicato a questi incontri dove mi hanno presentato le varie iniziative, mi hanno fatto conoscere un po' il territorio, ma in questo ultimo mese dal 5 di novembre fino a venerdì scorso ho girato tutte le case dei sacerdoti perché mentre loro vanno a benedire le case della propria comunità cristiana in vista del Natale, io ho fatto il giro a benedire le case dei parroci, dei viceparroci, dei vicari di tutta la zona. Dire la verità me ne mancano 3 o 4 perché non c'erano, ma le recupererò in questa settimana e al di là di 2 case, 3 case di riposo dove ce ne sono 5 sacerdoti per ogni casa e quindi li ho fatto in fretta perché erano 5 in un colpo solo per 3, gli altri li ho visitati tutti e quindi questo mi ha dato la possibilità almeno di conoscere, qualcuno già li conoscevo e altri un po' meno e quindi mi ha dato la possibilità di avere questo contatto e di riscoprire o di cominciare a capire un po' qual è il mio compito di pastore dei sacerdoti, perché in modo particolare la mia cura l'arcivescovo la chiede verso queste persone, perché attraverso loro possa giungere il messaggio dell'arcivescovo e insieme con loro si possa costruire un volto di chiesa a cui ci tiene l'arcivescovo. E quindi questo è soprattutto il compito. Dopo sì, essendo Varese anche provincia, quindi ci sono anche dei compiti istituzionali da poter svolgere, che faccio anche volentieri, perché ho incontrato volentieri, mi hanno invitato i carabinieri, la finanza, la polizia per fare le loro feste, i loro patroni e quindi ho incontrato anche queste realtà, ho incontrato il CSI, l'entità sportiva dei nostri oratori della provincia di Varese, quindi non soltanto la zona perché prende anche qualche altro, dove sono 21.000 ragazzi iscritti a queste attività sportive sostanzialmente vissute e gestite dai nostri oratori. Ecco.
Quindi lei ha parlato di Volto di Chiesa, e appunto questa è la domanda, mi aggancio a questo, che volto e che esperienza di Chiesa ha visto e ha trovato sul territorio che è stato lei affidato e soprattutto nella città di Varese?
Sì. Beh, forse un po' presto dare un giudizio, anche perché
questo era
bisogna andare con calma,
sì. Primo sguardo,
ecco. Allora, cominciando lo sguardo sui sacerdoti e poi sui sacerdoti, ho visto sacerdoti davvero desiderosi di volere il bene delle proprie comunità cristiane, di volere il bene della comunità cristiana, della Chiesa che gli è stata affidata, anche in questa situazione un po' particolare, un po' nuova, che sono le comunità pastorali, che faticano in alcuni ambienti, in alcune parti, a prendere il volo, anche perché non è semplice. La Chiesa è sempre stata concepita, almeno da 400 anni a questa parte, la parrocchia è sempre stata in un certo modo, adesso siamo chiamati invece a guardare oltre, non soltanto per la mancanza dei sacerdoti, anche questo, ma la motivazione non è la principale. La motivazione principale è un modo di essere Chiesa, cioè comunità di discepoli del Signore presente sul territorio, che seminano il sapore e il sale del Vangelo. Ho visto i sacerdoti desiderosi e davvero li devo ringraziare per il lavoro che fanno, che hanno fatto e continuano a fare. Nello stesso tempo, in qualche occasione, ho constatato un po' di amarezza, magari per non riuscire a raggiungere i desideri di una comunità cristiana viva. Un po' di amarezza, qualche volta che ho contestato, un senso di ritirata. Siamo in pochi, sono pochi, adesso vengono di meno, eccetera. Non è vero, o meglio, ma anche una fetta di persone, la fetta degli adulti, la fetta delle famiglie che hanno i ragazzi, adolescenti, quindi questa fetta manca effettivamente, però questo non vuol dire che non c'è niente, non vuol dire che non c'è il resto. Dobbiamo evitare di avere soltanto una Chiesa fatta sia di adulti, perché tante volte quando vado a celebrare nelle varie parrocchie che sono stato invitato vedo tante teste bianche e ho tanti volti che dicono una certa età, no? Dall'altra parte invece vedo anche tanti ragazzi, tante famiglie che accompagnano i propri figli alla catechesi di iniziazione cristiana, vuol dire che c'è ancora questo senso del valore, non soltanto di tradizione nel senso più basso del termine, abbiamo sempre fatto, si usa far così, ma una percezione del valore che c'è nel trasmettere il Vangelo ai ragazzi, cioè manca poi un'applicazione, manca una conseguenza a volte. E di questo, visto i sacerdoti, ne soffrono perché sembra che il loro lavoro venga un po' vanificato. Ma nonostante questo, però, ho visto anche nelle parrocchie che ho girato tanto fervore, ho visto tanto desiderio di sentirsi comunità, ho visto anche tante belle iniziative che ci sono, che vengono fatte, no? Come tutte le iniziative, qualcuna andrà a buon fine, qualcuna un po' meno, ma l'obiettivo, il volto di Chiesa che anche il nostro arcivescovo ci indica è quello di un popolo in cammino.
Beh, è interessante questa sua osservazione, perché forse siamo un po' abituati a pensare alla parrocchia come qualcosa di un po' statico, di esatto. Un po' immobile, appunto, che ripete delle tradizioni, o che ripete dei gesti, o che ripete delle strutture. Tu invece mi pare che lei stia indicando, sulla linea anche di quanto ci dice il nostro arcivescovo, una strada più coinvolgente in qualche modo per la responsabilità di tutti. In questo senso mi sembra che una riscoperta di una pluralità di presenza, una pluralità di contributi presenti in diocesi possa essere veramente importante. Il Credo della Scuola diceva l'unità nella pluriformità. E cosa ha visto sotto questo profilo, da questo suo primo giro d'orizzonte?
Sì, ho visto che questa idea della pluriformità nell'unità comincia poco alla volta a avanzare, andare avanti. E come dicevamo forse prima della trasmissione, ecco, forse alcuni movimenti erano visti un po' in un modo critico, Adesso non perché, tra virgolette, sia la camera del gas, allora va bene tutto, no, non per questo, ma adesso siamo in un momento in cui vengono valorizzati tutti i carismi che il Signore ha seminato, e di questo ne giovano tutti, no? Perché è il volto di Chiesa che viene fuori. D'altra parte anche il sinodo della Chiesa delle Genti che si è appena concluso e che ha voluto il nostro arcivescovo, e ci dice un nuovo modo di essere presente della Chiesa, che non è soltanto l'accoglienza dei migranti, anche in un aspetto caritativo, ma non è soltanto questo, è la consapevolezza che le nostre comunità cristiane non possono più essere statiche, perché cambiano, sono cambiati anche i componenti, sono cambiati non soltanto la cambiata la mentalità, è cambiato il modo di alcune presenze, e di presenze che prima magari non si pensavano neanche. E quindi un invito, uno sbocco, uno slancio perché si possa avere uno sguardo davvero un po' più ampio. E come lei diceva prima, la tentazione delle parrocchie come un qualche cosa di stretto, di chiuso e di ripetitivo. Io girando nei decanati ho richiamato ciò che ha detto l'arcivescovo, e non è che l'ho inventato io, ma ho sottolineato l'attenzione e di eliminare il rischio che tante volte e le comunità cristiane, i sacerdoti, a volte l'ho fatto anch'io quando ero parroco fino a qualche mese fa, di prendere il calendario dell'anno precedente, cambiargli la data perché non era più domenica ma era lunedì o era sabato, e mettere le stesse iniziative, no? L'arcivescovo ci dice, ci ricorda nella sua lettera che questo è un modo per evitare, sottolineare l'inerzia della programmazione pastorale, no? Che non è il ripetersi degli eventi, è il ripetersi dell'anno liturgico, perché non possiamo cambiare l'anno liturgico se l'avvento è l'avvento che ci porta al Natale, non può essere cambiato, ma può essere cambiato la modalità con cui ogni anno il Signore ci invita ad attenderlo, per esempio, e ci invita a celebrarlo nel Natale, con quale sguardo. E con l'attenzione, lo sforzo un po' di questi anni dovrebbe essere proprio questo, guardando la realtà, valorizzando i carismi e verificando che cosa davvero il Signore ci chiede per essere sempre di più Chiesa fatta di discepoli del Signore, che sono in cammino, perché il popolo in cammino dice che non si è fermi, si va avanti, no? E la lettera pastorale di quest'anno cresce lungo il cammino il suo vigore, ci ricorda un altro aspetto, che noi ci siamo da fare, qualche successo, qualche insuccesso, qualche fatica, ma il suo vigore cresce al di là di noi. E questo ci consola anche, perché dice, beh, c'è qualcun altro che lo fa crescere.
La direzione comunque è sicura, è certa, è indicata, non resta in un certo senso che seguirla.
Esatto, esatto.
Ascoltiamo un po' di musica natalizia. E poi continueremo a parlare con Monsignor Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale della zona seconda di Varese.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Oh, have a lot of fun. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Stiamo parlando con Monsignor Giuseppe Vegezzi, è con noi in studio Radio Missione Francescana per la prima volta da quando appunto è stato nominato vicario episcopale di questa zona dal 29 giugno del 2018. Abbiamo cercato di capire che volto di chiesa ha incontrato, che volto di chiesa è possibile costruire in questo territorio, no? C'è un'unità profonda, è un desiderio profondo di costruire un'unità di chiesa tra tutti, tra le parrocchie, associazioni, movimenti. Il secondo aspetto che vorrei affrontare con lei è l'aspetto della carità. Carità che è veramente, ho visto che nella sua biografia lei è stato definito amico dei poveri, insomma da qualcuno non mi ricordo più, tante sono le esperienze che ci sono a Varese di autentica e fattiva carità e di attenzione ai poveri in città e nel suo territorio. Lei ha visto o ha incontrato queste esperienze? Vede delle particolari urgenze a cui dare risposta?
Ho saputo di tutte le varie iniziative, ho incontrato però in una serata tutti i responsabili della Caritas parrocchiali della nostra zona insieme al direttore Luciano Gualzetti per impostare l'anno. Io ho visto che c'era una buona partecipazione e ho constatato che praticamente in tutte le parrocchie c'è la presenza della Caritas come attenzione ai bisogni del territorio. E quindi su questo sicuramente c'è una grande forza, una grande positività. Dove abito io, sotto casa mia, c'è la mensa dei poveri,
certo,
c'è l'emporio.
Appena costituita, ma già da tempo. Costituita in un'associazione, perché Don Marco Casale, sì, dopo gli stessi francescani comunque avevano promosso questo, istituito questo, quindi poi c'è una presenza in via Bernardino Luini, bene, poi c'è la presenza del Banco Alimentare, insomma direi che veramente c'è una presenza variegata, ma molto...
Sia Varese in città, ma anche ho constatato anche nelle altre città, sia Gallarate, sia nel Luinese, in tante parti c'è questo, perché fa parte un po' del DNA del cristiano, no? E anche se a volte non è facile servire i poveri, no? Per le loro pretese a volte, per le loro difficoltà di ogni genere, e non sempre si è in grado di rispondere materialmente alle necessità, però sicuramente... come si diceva per Milano, si può dire anche per Varese, nessuno muore di fame perché c'è tanta gente che si preoccupa di questo. Occorre avere la capacità di dire che la carità non è qualche cosa delegato alla Caritas, ma è un qualche cosa che fa parte dello stile del discepolo del Signore Gesù, e perché la tentazione, ci sono quelli della Caritas, ci pensano quelli della Caritas. La Caritas sarà il braccio operativo, ma la carità è lo stile che il Signore Gesù ci ha insegnato, e quindi che deve essere di ciascuno di noi. E questo è anche un po' la caratteristica, possiamo dire, della comunità cristiana, che non è che deve essere relegata a fare la carità e a supplire sempre esclusivamente a ciò che non riesce a fare il sociale, perché tante volte le nostre caritas tappano i buchi del sociale. Ben venga che siano di aiuto, ben venga però che ci sia una sinergia di collaborazione, perché ogni uomo e ogni donna che passa sul nostro territorio possa avere la dignità che gli aspetta, no? In questo periodo il problema dei migranti è anche un aspetto da poter valutare e constatare, dove è chiaro le problematiche non sono di semplice esecuzione e risoluzione, però quello che a me interessa è che il cuore del credente ragioni e batta secondo il cuore di Cristo e non secondo altre logiche.
Ecco, proprio mi allaccio a quello che lei ha detto, che secondo lei la Chiesa di Varese può essere una presenza di carità, ma non solo da un punto di vista economico, di risposta ai bisogni economici, ma dell'assunzione dei bisogni della persona, culturali, di tutta la persona.
Certo,
condivide
certo.
Questo.
Certo, non è soltanto il gesto, perché dare un piatto di minestra si riesce a dare, insomma, in qualche maniera tutti riescono a darlo. Il problema è quello di diffondere la cultura della carità. La cultura della carità, che è la cultura della dignità dell'uomo, di ogni uomo, di ogni donna, in tutti i suoi aspetti, ed è questo, perché di per sé la Caritas ha questo compito di sensibilizzazione alla carità, poi deve essere il singolo e poi ci sono le diverse manifestazioni che ci possono essere, no? E di questo è quello che il Signore ci chiede, di quello che il Signore ci renderà conto, ci chiederà conto, e di cui abbiamo amato, di cui abbiamo servito gli altri sulla sua parola, sul suo stile, ecco, su questo senz'altro.
Quindi in qualche modo bisognerà anche che ci mettiamo nell'ottica di mutare la qualità delle relazioni che abbiamo con il prossimo, nel senso che non si tratta soltanto di rispondere ai bisogni immediati e concreti che si presentano, ma si tratta di imparare anche proprio a stare con le persone, a dialogare con le persone, a avere delle relazioni autentiche che rispecchiano in qualche modo proprio l'esperienza della carità che ci è stata data innanzitutto da Gesù Cristo a ciascuno di noi. Vorrei chiedere però una cosa: non le pare che uno dei gesti più alti della carità sia proprio quello di aiutare le persone a crescere? Cioè, in qualche modo vorrei introdurre la questione educativa, che mi pare essere una delle caratteristiche principali di una chiesa viva, cioè una chiesa che si preoccupa non solo di trasmettere dei contenuti, dei valori morali, eccetera, ma che offre ai suoi fedeli, vive al suo interno, una preoccupazione veramente educativa, cioè la preoccupazione perché si formino delle personalità adulte.
Certo.
Pensando un po' almeno a due versanti, dalla parte quello giovanile, tenendo la pastorale studentesca e la pastorale anche universitaria, e dall'altra la questione degli adulti, cioè come aiutare gli adulti a diventare tali, cioè ad assumere le responsabilità che competono loro. Ecco, cosa ne pensa? A che punto siamo con questi tragitti educativi, con questi itinerari educativi?
Sì. Sì, questo dell'itinerario educativo è fondamentale, perché dipende dalla la società che vogliamo costruire, dipende da quale stile di vita noi vogliamo trasmettere, vogliamo continuare. E sono pienamente d'accordo in quanto lei diceva sullo stile anche del rapporto con gli altri, no? Il nostro arcivescovo nel discorso di Sant'Ambrogio, quando parlava che è possibile che anche agli sportelli non c'è la pazienza, non c'è questa attenzione, ma ci si inalbera sempre subito, è possibile che tutto va storto, è un modo anche questo, di essere educati a un certo stile, a un certo rispetto dell'altro, che sia da una parte dello sportello o dall'altra, che sia quello che manca oggi, forse un po' questo, perché c'è un po' una tendenza di vedere sempre l'altro come, tra virgolette, un nemico, qualcuno, un avversario, ma che non sia che sia immigrato o non immigrato, ma anche tra italiano, tra un e l'altro. Quando passa la logica che l'altro è mio nemico, mi devo difendere sempre esclusivamente dall'altro, e manca la capacità appunto della carità, ma nel senso della disponibilità del vedere l'altro con occhi diversi. In questo cammino penso che dobbiamo davvero camminare lasciandoci plasmare da un certo stile, però anche questo dipende che tipo di società, che tipo di valori vogliamo trasmettere, perché i valori in cui noi crediamo sono valori, valgono e devono essere portati avanti, no? E anche se tante volte fanno passare i valori cristiani come qualche cosa di vecchio, di passato, e che non esiste più, non è vero, perché c'è un valore, casomai si tratterà di vedere la modalità con cui trasmetterlo. Un modo che si vede, che si constata, lei accennava prima l'educazione dei giovani attraverso l'università, la scuola, eccetera, questo è un altro ambito, no, su cui penso che siamo chiamati, ne ho parlato proprio venerdì scorso con i decani nell'incontro che ho fatto, nel dire se i nostri oratori adesso non hanno più quella fisionomia di un oratorio una volta, ma è anche concepibile che non sono cambiati i tempi, non è cambiato però la funzione. Devo trovare le modalità per cui gli stessi ideali, le stesse modalità vanno trasformate e cambiate, visto in un altro ambiente. Se i ragazzi lì si incontra a scuola, perché lì si incontra più a scuola che non in oratorio, perché non trovare sacerdoti oppure laici che, e condividendo lo stile del discepolo del Signore, riescono a dare un timbro, un tono, no? Perché solo così poi si potrà avere anche degli adulti che hanno una concezione della vita, del rapporto con la vita e con la realtà umana che sia vero e non sia soltanto così un po' illusorio, perché a volte nella nostra società mi sembra di vedere un po' il rischio che è sempre meglio quello di un altro, è sempre bello quello che succede dalle altre parti, è sempre bello fare qualcosa di diverso, ma beh, sarà anche vero questo, ma è bello costruire un mondo dove si possa star bene, dove tutti possono star bene, in pace con se stesso e in pace con gli altri. Ecco, in questo compito penso che si possa allora valorizzare anche ciò che l'arcivescovo ci diceva a Sant'Ambrogio, con quel titolo del suo discorso, autorizzati a pensare.
Sì.
E suo stile, magari un titolo un po' ironico sotto questo, certo, aspetto, no? E siamo autorizzati a pensare per poter proporre, possiamo dire, un pensiero cristiano. E perché a volte sembra, nel nostro tempo, che è giusto, dobbiamo pensare, discutere, confrontarci, ottimo, ma il cristiano ha un pensiero, che il Scola diceva, è il pensiero di Cristo, lo stile è il pensiero di Cristo, e quindi noi siamo autorizzati a pensare a modo del pensiero di Cristo e poterlo poi trasmettere confrontandosi e offrirlo agli altri. Non si tratta di imporre niente, ma di offrire una logica, uno stile. E quindi questo essere autorizzati a pensare ci impegna, secondo me, come comunità cristiana, a pensare e poter essere capaci di pensare nel modo in cui l'uomo di oggi ha bisogno. L'arcivescovo, quando parlava che è possibile interpellare le accademie, non è per fare soltanto così dei discorsi ad alto rango, ma è per dire troviamoci e pensiamo, formuliamo un pensiero per il bene dell'uomo di oggi, per il bene della nostra umanità.
Continuiamo a sentire un po' di musica, abbiamo speranza, il Signore sta venendo, si è incarnato per noi e per salvarci, quindi diciamo che c'è speranza.
Benite, benite in verbo.
È con noi in studio Monsignor Giuseppe Vegezzi, nuovo vicario episcopale della zona seconda di Varese, e stiamo parlando con lui proprio di che cosa vuol dire costruire la Chiesa, di che cosa vuol dire costruire anche il bene comune attraverso la presenza dei cristiani. Ecco, siamo nell'Avvento e quindi non possiamo non chiedergli che cosa significa oggi il Natale.
Natale significa ancora una volta avere la consapevolezza che non siamo soli, che Dio non abbandona il suo popolo. Noi siamo il suo popolo, come dicevo prima, un popolo in cammino, e Dio non abbandona il suo popolo, non l'ha abbandonato mai. Il Natale ci ricorda questo suo desiderio di essere vicino ad ogni uomo. Non è soltanto anche qui un fatto sentimentale, tradizionale, che il Natale più che ogni altra festa può correre il rischio di passare a livello di sentimentalismo, ma è una festa in cui il Dio che si incarna vuol dire che c'entra con me, che c'entra con la mia vita, che c'entra con la mia storia. Non è il racconto di una favola, ma è il racconto di un Dio che sceglie la nostra forma per abitare con noi e per dirci: guarda che anche tu hai dentro un po' di divino, anche tu hai dentro un po' nella tua umanità della mia divinità, perché anche tu puoi fare grandi cose. Quindi la festa del Natale diventa, come lo è stato, come lo è il tempo dell'Avvento che stiamo concludendo in questa novena di Natale, il tempo della speranza, dove una speranza che non è rassegnazione, perché tante volte noi magari in dialetto diciamo sperem, che le cose vanno, dove c'è questo sperem.
Un'espressione comunissima.
Esatto. E la speranza, ossia la consapevolezza che si può fare bene a tante cose, che si può andare oltre. Il bambino Gesù ci dice che questo è possibile perché Dio non ci abbandona, perché Dio è dalla nostra parte, perché Dio è accanto al suo popolo e ad ogni uomo e donna di buona volontà. E questo Dio che si è incarnato per noi cristiani è un Dio che si è incarnato per noi, ma anche per gli altri.
Ecco, quindi è possibile per l'uomo d'oggi, secondo lei, incontrare ancora Gesù?
No, è possibile ancora incontrarlo nella sua parola, nel silenzio, nella comunità cristiana. E se c'è un rammarico che a volte ho, vedendo la mia esperienza di parroco prima e di vicario episcopale adesso, è quello di dire: ma chissà se le nostre comunità cristiane rendono presente davvero il Signore Gesù. Chi incontra le nostre comunità cristiane incontra davvero lo stile che ci ha insegnato Gesù, oppure qualche cosa un po' deformato di questo incontro che reca meno credibile la nostra Chiesa. Oggi abbiamo un periodo in cui siamo chiamati a recuperare un po' la credibilità come Chiesa, perché alcuni fatti successi nella Chiesa, alcuni fatti constatati, altri fatti un po' montati, un po' esagerati, e hanno fatto perdere un po' quella credibilità che si può recuperare soltanto avendo gli stessi sentimenti di Cristo e facendo sì che il Signore Gesù si possa incontrare nella comunità, nella concretezza dello stile di una comunità cristiana. Il Natale mi auguro che sia questo: Dio nasce per noi, per cambiare il nostro cuore, perché lui possa essere presente e possa poi irraggiare della sua luce anche coloro che magari sono un po' più lontani dalla sua culla.
Quindi, come dire, per tutti noi è possibile ancora essere testimoni, per i cristiani è ancora possibile...
Doveroso.
Doveroso, essere testimoni e incontrare tutti gli uomini, cioè non avere pregiudizi nei confronti di nessuno, ma proprio per coltivare quella che è... La nostra missione, la nostra fede,
la nostra caratteristica,
la nostra identità di cristiani.
Esatto.
Siamo figli di Dio, insomma.
Esatto.
Ecco, nella nostra pochezza, nella nostra povertà,
con i nostri limiti,
però a ciascuno è chiesto questo.
Un'antifona che si canta di solito a Natale come salmo è: gioia e pace per tutti nel cuore, oggi è nato per noi il Salvatore.
Questo
è nato per noi.
Noi
il Salvatore, che è colui che ci salva da ogni situazione, colui che ci permette di trovare la via d'uscita in ogni situazione. Gioia e pace per tutti, non soltanto per alcuni, nel cuore, quindi nella parte più intima dell'uomo dove vengono fatte le scelte, perché noi siamo invitati a fare le scelte con la ragione, con la mente, ma con il cuore, perché se sono dissociate vengono fuori guai. E quindi questo gioia e pace nel cuore, che deve essere la gioia e la pace che non è sentimento, ma è situazione concreta, odierna, di ogni uomo e di ogni donna che si fida di Dio e che incontra chi si fida di Dio.
Quindi il Natale è veramente l'occasione, la possibilità di immedesimarci più a fondo, più radicalmente nella persona di Cristo, nella sua umanità. Allora, rimango sempre colpito da una frase che i padri della Chiesa dicevano quando affermavano: Dio ha voluto diventare uomo perché l'uomo potesse diventare come Dio. Dio ha voluto assumere tutta l'umanità che noi abbiamo perché in qualche maniera questa umanità fosse riportata al servizio da cui Dio l'aveva creata. Secondo lei questa sensibilità, questo modo di guardare le cose è ancora proponibile oggi?
Sì, è ancora proponibile, senz'altro lo dicevo prima, no? Che il Signore nasce perché la nostra umanità sia un po' più divina, è il concetto dei padri della Chiesa. Questo è possibile, sì, è possibile per far sì che ogni uomo non si senta superbo, non si senta il superuomo, ma si senta amato da Dio per fare cose grandi. E quindi queste cose grandi sono messe dentro da un aspetto, tra virgolette, anche qui diciamo divino, che c'è nel cuore dell'uomo. Perché noi siamo fatti non per le quattro cose che svolgiamo normalmente, ma siamo fatti per i grandi ideali che non sono utopici, ma sono quei punti di arrivo e di slancio per poter far sì che la nostra vita sia una vita divina, tra virgolette.
Credo che, ritornando al discorso della città, in fondo possa dirci, secondo lei, quali sono i compiti che la città può svolgere per costruire sempre più delle relazioni positive per il bene comune?
E soprattutto il dialogo tra le varie realtà che sono presenti, il confronto e l'impegno poi a tenere presenti alcuni punti cardini. Il nostro arcivescovo indicava la Costituzione, no? Come punto di riferimento per ogni uomo, credente o non credente, per tirar fuori il meglio della nostra umanità. E penso che sia questo un po' il compito che vorrei svolgere, chiamando l'arcivescovo nella nostra zona pastorale nel mese di febbraio, a riprendere qualche sottolineatura di questo discorso insieme agli amministratori della zona di Varese e gli amministratori civili della società civile, per poter insieme vedere come costruire questo mondo. Noi cristiani continuiamo a invocare fino in questi giorni: venga il tuo regno. Noi lo identifichiamo nel regno di Dio, possiamo identificarlo anche non solo per noi cristiani il regno di Dio, ma un mondo più abitabile e più giusto, che parte dal confronto, dall'accoglienza, e che parte dalla capacità di cogliere il bello, il positivo che c'è, perché nel cuore di ogni uomo c'è il bello e c'è il positivo. Sembra sempre che il male sia maggiore, il male fa più rumore, questo è vero, fa più rumore, il bene fa meno rumore, però la mia esperienza mi dice che è molto di più il bene che non il male che c'è, anche se fa più notizia, anche questo è un modo per verificare la nostra capacità di comunicare, perché comunichiamo spesso sempre i disastri, anche tra di noi, le cose negative, e non ciò che di bello c'è, no? Quando incontro i sacerdoti e mi dicono sempre: non va questo, non va quest'altro, io di solito dico: va benissimo, ma ditemi cosa va, però c'è qualcosa che va, e quello che va fa parte della
questo è lo stile del nostro arcivescovo, no? Che dice sempre, anche nelle sue nelle sue favole, storielle, no? Come vada sempre espresso più la parte positiva che la parte negativa. Certo. Questo è un aspetto tipico dell'educazione dei genitori, cioè tuo figlio sbaglia 29 volte al giorno, però quello che ha fatto di bene tu gli dici, lo riconosci, gli dici: beh, cerca di domani sei stato bravo in questo, domani cerca però di non fare più questo o quest'altro, cioè è un atteggiamento diverso, un modo diverso, certo, di certo. porsi.
Che in conseguenza quel pensiero del nostro arcivescovo del popolo in cammino è il popolo della speranza.
Ed è un popolo, ecco, è un questo concetto di popolo forse va proprio ripreso, che la Chiesa è un popolo.
Non l'elite, ma ecco, un popolo.
È un popolo.
E il mio augurio per il prossimo Natale è proprio questo, che insieme tutte le comunità cristiane della nostra zona possano sentirsi il popolo di Dio in cammino su questa terra, in questo momento, in questa storia, in questo contesto storico, che sarà diverso da quello degli altri anni, dei decenni precedenti, ma è quello che adesso siamo chiamati a vivere. Un popolo che cammina in questa storia, su questa terra, su questo territorio, con la speranza di ogni uomo, non soltanto di questa terra, di costruire il suo regno, e la speranza che il suo regno avvenga perché noi possiamo riflettere la luce che dalla grotta di Betlemme 2000 e rotti anni fa è uscita fuori, adesso possa risplendere e contagiare e abbagliare anche ogni uomo e ogni donna della nostra zona.
Monsignor Giuseppe, quale augurio allora fa la città di Varese? In parte ha detto questo, ma aggiungiamo, vogliamo aggiungere ancora qualcosa?
Ma penso che sia questo, ecco, un augurio che sia sereno, che sia sereno, ma questo lo diamo per scontato, che sia un Natale cristiano, perché tante volte ci dimentichiamo il festeggiato nella festa di Natale. Anche la città ho visto piena di luce,
ci
di
sono dei segni, anche c'è un presepe che vivente, che ogni anno viene fatto. E questo mi sembra anche un segno importante, ci sono dei segni importanti, dalla luce, dalla liturgia,
certo, ho visto tante luci, tante molto bello, ecco, che sia la luce che richiami la luce di Betlemme e che richiami la nascita del Signore Gesù, perché tante volte corriamo il rischio di dimenticarsi del festeggiato, ci ricordiamo tutto il resto e non del festeggiato. Il mio augurio è questo, che il Signore Gesù possa rinascere ancora una volta nella nostra città di Varese e nella nostra zona, perché devo essere lo sguardo più ampio io.
E che noi possiamo rincontrarlo, insomma, ecco, sì. Perché questo è riaccoglierlo.
Questa è la condizione fondamentale.
La ringrazio davvero di cuore.
Grazie
per
a voi.
Questa sua presenza e per questo suo augurio che fa la Radio Missione Francescana, ma anche a tutta la città e al territorio varesino. Grazie di cuore.
Grazie a voi ancora. E buon Natale.
Grazie.